Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Nuova puntata di Radio Zainet, benvenuto da Simona Neri e un saluto subito al nostro ospite Francesco.
Ciao a tutti, buongiorno.
Che frequenta?
Secondo anno giurisprudenza alla Sapienza di Roma.
Bravissimo. Francesco, oggi parliamo di televisione. Due domande preliminari perché vanno fatte. Quanto la vedi?
Non passo mai col cronometro a chiedermi quanto tempo la vedo, però qualche oretta decisamente al giorno sì.
Quanto ti fidi di quello che ascolti dalla TV?
Ma in generale non mi fido, cioè per principio non mi fido mai totalmente di niente e di nessuno. Sento varie voci e vedo vari telegiornali e poi mi faccio un'idea. Forse soltanto della Gabanelli ci si può affidare al 98%.
Ah, ecco, vedo che almeno hai un punto di riferimento.
La Gabanelli sì.
La Gabanelli sì. Bene, allora questo è l'argomento della puntata odierna di Radio Zainet, ma andiamo prima ad ascoltare un brano degli After Hours Televisione.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Senza la mia eco, non sei qui, oh, io sono cieco, non vedi come un assassino, prima o poi ci si abitua.
Con televisione qui a Radio Zainet, proprio la televisione è l'argomento di oggi, una televisione di cui pochi si fidano, sebbene molti la guardino. Andiamo ad ascoltare che cosa ci racconta la scheda preparata dalla nostra redazione.
L'ha detto la TV, così pletore di nonne e mamme per anni hanno conferito a qualsiasi notizia lo status di verità certa. Dall'ultima indagine dell'osservatorio Demoscope, infatti, emerge come la gente non si fidi più della televisione come fonte di informazione. Se il piccolo schermo rimane saldamente in testa alla classifica dei media utilizzati, con un roboante 94%, finisce malinconicamente in fondo a quella della credibilità. La TV viene scavalcata da mezzi di comunicazione che in molti avevano dato in via di estinzione, come quotidiani e radio, che insieme a internet costituiscono una sorta di triade attendibile, specialmente per i più giovani, che alla televisione proprio non credono. Alla radice, mancanza di professionalità o stanchezza per le troppe intromissioni politiche nell'informazione televisiva.
Bene, allora, innanzitutto ci fa piacere, lo diciamo anche con una puntina di orgoglio, che la radio ha sorpassato la televisione quanto a credibilità. Me lo consenti, Francesco?
Wow, potremmo dire, Clemente, caro Clemente Mimun, vai via che arriviamo noi, fateci largo che passiamo noi, come diceva il poeta.
Noi di Radio Zainet.
Noi di Radio Zainet,
ça va
sans dire.
Ecco, bene. Allora, un piccolo commento intanto, se vuoi farlo, su questa considerazione che ha fatto la scheda, questi dati, la credibilità, la fiducia, però tutti comunque la guardano, eh?
Tutti la guardano perché forse non c'è di meglio da fare, non ci sono reti particolarmente brillanti, e quelle che ci sono, per esempio la 7, hanno una copertura sul territorio nazionale che è ridicola, perché la 7 ha continui problemi, non si prende in mezza Italia, purtroppo. Ci ho detto... Non credo che il problema principale sia il controllo politico sull'informazione, perché non è una cosa nuova, voglio dire. Già negli anni 50 un direttore generale della RAI venne cacciato perché si vedevano le gambe delle gemelle Gessler,
ai ai ai,
nel varietà del sabato sera, credo fosse il 59, quindi non è una novità. Il problema è un drammatico calo della qualità. Non si sa più fare televisione, e chi la sa fare, diciamo che o preferisce non esporsi troppo, per esempio Fiorello, oppure viene emarginato. Ci sono personaggi che oggi credo non avrebbero tanto spazio in televisione, oppure ci sono le colonne sempiterne che sono bravissime, mi riferisco a gente come Mike Buongiorno e Pippo Baudo, che però purtroppo hanno pochi eredi.
In linea Antonio Di Pollina, critico televisivo per La Repubblica. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, eccoci.
Vai, Francesco.
Ma io volevo chiederle innanzitutto come commenta il fatto che, sulla base del sondaggio recentemente apparso per cui il 94% degli italiani affermano di vedere la televisione, e tra i grandi TG nazionali quello più seguito è il TG1, come commenta il fatto che David Sassoli l'altro giorno all'edizione della sera è apparso con un sorriso smagliante a 32-34 denti, se ne è raggiunti anche un paio in più, e dichiarava: vi ringraziamo per la ritrovata credibilità. Ora, se è ritrovata, significa che chi c'era prima, cioè Clemente e Mimun, non era altrettanto credibile.
Allora, devo dire cosa ne so?
Sì, un suo commento innanzitutto.
Ne penso tutto il male possibile in questo caso, ma questo rientra nel fatto che quelli che fanno la televisione, quando ne parlano, sono completamente matti, cioè nel senso che non riescono a mantenere una lucidità totale e distaccata dalle cose, quindi non fanno pressoché testo, ma nessuno di loro, perché siamo ormai con questo sistema televisivo alle prese con personaggi che con persone anche degne spesso in qualche caso, che di fronte a un 1% in più d'ascolto, di fronte a un sondaggio o a un riconoscimento, cioè c'è una tale voglia di riconoscimenti di un qualche tipo per non sentirsi invece parte di quel marasma televisivo in cui siamo immersi, che diventano matti, sono cioè in televisione ormai è un mondo di folli dove può passare assolutamente di tutto, soprattutto quando si parla del lavoro degli ascolti, cioè mica si può dire in giro o far notare pubblicamente che una certa trasmissione che sta vantando di aver vinto la serata con un determinato tipo di ascolti fa due terzi o la metà di quanto faceva l'anno prima, diventano tutti pazzi, cioè non c'è nessuno meno credibile di chi fa la televisione quando parla in televisione, e il caso Sassoli in questa occasione è assolutamente in linea di conseguenza. Dopodiché, parlare di ritrovata credibilità, come sottolineava lei, è anche una frase di pessimo gusto probabilmente.
Bene, secondo lei c'è un programma che si salva? Almeno uno, ce lo dica, così, perché dato che i critici generalmente stroncano tutto quello che esiste, si suppone che in questo mare magnum qualcosa ci debba essere di apprezzabile.
Allora, dipende da cosa si intende per programma. Se si intende tutto quello che va in televisione, vuol dire che ci sono dentro anche le fiction, per dire.
Esatto.
E lì qualcosa che si salva c'è. Per esempio, a me continua a piacere molto una serie che va su Rai 2 il venerdì sera e che si chiama Nebbie e Delitti, con Luca Barbareschi protagonista. Non sta andando benissimo, stranamente, in questa strana televisione, ma secondo me è una delle cose migliori, tanto che io che devo vedermi un po' tutto quanto e spesso devo rinunciare alle cose che mi piacciono, è uno dei 2-3 programmi al massimo che mi registro e che mi guardo per puro diletto personale.
Ma lei quante ore al giorno di televisione si vede? No, perché credo che sorbirsi tutto quanto il marasma della televisione italiana, voglio dire, ce ne voglia di stomaco forte.
Ci vuole più che altro qualche accorgimento ormai, perché è abbastanza ovvio, cioè io devo vedermi da un certo punto del pomeriggio in avanti, pomeriggio tardo per fortuna, perché la programmazione durante il giorno, bene o male, se, salvo casi eccezionali, è abbastanza conseguente e si può anche tenere un televisore acceso a volume zero, tanto per intenderci, ma da una certa ora del pomeriggio bisogna seguire quantomeno tutto quello che va in diretta di importante, gli approfondimenti giornalistici, le prime puntate dei programmi nuovi e gli eventi importanti, quindi da una certa ora del pomeriggio fino a quasi notte fonda. Ci sono alcuni televisori accesi, non è il fatto di quante ore poi si dedicano, ma è il grado di attenzione che bisogna dedicare a questo o quel programma. Ci sono dei giorni in cui bisogna essere molto attenti e dei giorni in cui si può anche guardare con un occhio solo e per il resto navigare su internet, per dire, o leggere qualcosa.
Volevo chiedere io una cosa, lei ha parlato ora di programmi di approfondimento, anche questa indagine conferma come siano superati dalla satira giornalistica, vedi Le Iene, vedi soprattutto Greggio, Iachetti e Striscia la Notizia.
Sì, è una conferma che la gente, soprattutto se viene interrogata al proposito, dice soprattutto questo. Poi dipende, un conto sono gli approfondimenti giornalistici di prima serata come Ballarò o Santoro e un conto sono quelli di terza serata come Porta a Porta o Matrix. Questi ultimi due, che se ne pensi, sono comunque riservati a un pubblico molto limitato perché questo è un paese che al mattino bene o male si alza ancora abbastanza presto per andare al lavoro e non può godersi, tra virgolette, tutte le sere Vespa e Mentana, quindi probabilmente c'è un certo deficit di approfondimento in prima serata, quella davvero molto seguita dagli italiani che comunque accendono la TV, limitata al solo Floris e al solo Santoro, che peraltro sono tutti e due abbastanza schierati, quindi probabilmente non coprono tutte le esigenze che il pubblico vorrebbe e quindi in automatico viene abbastanza naturale la risposta di dire Striscia è l'unico telegiornale credibile o qualcosa del genere, però teniamo conto che il primo che ha detto Striscia è l'unico telegiornale credibile l'ha detto credo ormai 10 anni fa, sta diventando quasi un luogo comune ed è comunque la risposta abbastanza più facile che viene quando si fa quella domanda lì, però è anche il segno che se siamo ancora a dire questa cosa inventata 10 anni fa non è un buon segno per tutto il resto dell'informazione, questo sicuramente.
Però questi stessi programmi che erano nati per critica o per criticare lo status quo oppure per offrire un'altra visione, sembra che si siano istituzionalizzati e sembra che sia diventato una, come dire, un po' come Porta a Porta, una sorta di Salotto Allegro. Io pensavo a Striscia, ma pensavo anche per esempio a Fazio, che all'inizio era scoppiettante e frizzante come programma, adesso sembra Marchette di Chiambretti, però Marchette c'ha Magda Gomes, Fazio c'ha la Letizia che non
Francesco.
So, forse non è esattamente la stessa cosa. Cioè, da Fazio oramai nelle ultime settimane si va soltanto per promuovere libri, dalla Carrà ad Arbore a Mike Bongiorno e così via. O no? Lei che ne pensa?
Sì, no, sono abbastanza d'accordo, sono abbastanza convinto però anche che Fazio fin dall'inizio ospitava soprattutto persone che promuovevano cose o al centro della situazione per altri motivi, vedi i politici in certi casi, politici che hanno più o meno smesso di andarci a occhio e croce, tranne forse Padoa Schioppa che ogni tanto si affaccia ancora e viene invitato. Credo che Fazio voglia arrivare in realtà... infatti non ha mai voluto fare la rivoluzione, capiamoci bene, ha voluto sempre fare abbastanza altro per distinguersi e per seguire modelli come per esempio quelli americani, il famoso e ormai quasi famigerato Letterman Show, tanto per intenderci, ma al Letterman Show vanno attori col film nuovo, scrittori col libro nuovo, personaggi TV con la trasmissione nuova, quindi quella è una tendenza, forse una scopiazzatura da parte nostra, direi abbastanza dichiarata. Di fronte a una critica di questo genere probabilmente Fazio direbbe e che cosa c'è di male, quindi smonterebbe tutto con questo, e poi chi invece pensa che non si dovrebbe fare così si tiene quell'opinione.
A proposito di presentazioni di libri, lei che di televisione se ne deve vedere tanta, penso anche a volte contro la sua volontà, quante volte ha visto Vespa presentare il suo libro in questi giorni?
Ecco, poter fare il lavoro in questo modo, cioè occupandosi soprattutto di quanto è in diretta, di quanto può riservare qualche sorpresa, di quanto la TV può offrire qualcosa di nuovo, ho un vantaggio, che appena vedo Vespa che sbuca in una trasmissione con il suo libro posso immediatamente cambiare canale, perché so benissimo cosa andrà a dire, perché e come.
Però d'altra parte pure Celentano ha dichiarato proprio a chiare lettere sia al Corriere che alla Repubblica che lui faceva il suo show, che sembrava dovesse essere la fine del mondo, principalmente per promuovere il suo libro, ma per promuovere il suo CD, chiedo scusa, ma quindi dove sta scritto che noi dobbiamo pagare perché Vespa e Celentano, ognuno a proprio modo, debbano promuovere quello che hanno fatto? Dove sta scritto?
Sta scritto nello stesso libro in cui c'è scritto che dobbiamo guardare tutto quello che non ci piace e che è per molti di noi la maggior parte della programmazione televisiva. Se non cambia qualcosa, come dire, a un livello di coscienza collettiva, non in merito alla televisione, ci sorbiamo Celentano, e anzi è cara grazia nell'occasione che è Celentano con un CD di canzoni probabilmente abbastanza gradevoli, e non è nell'occasione Vespa col suo libro. Dal loro punto di vista, dal punto di vista dei televisivi, loro hanno una sola risposta: ottimi ascolti, anche se secondo me non sono stati ottimi per niente rispetto a quello che potevano essere rispetto alle previsioni, quindi vuol dire che una volta che noi mettiamo una cosa lì e ci sono comunque 9 milioni di italiani che si mettono a guardare un canale della TV generalista, cosa che ormai non succede quasi più per nessuna trasmissione, quelli della TV dicono: noi il nostro dovere l'abbiamo fatto.
Grazie Antonio Di Pollina.
Grazie a voi.
Critico televisivo della Repubblica. Grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet. Allora, una breve pausa e poi torniamo con la televisione, quella di Jovanotti.
Zainet, la scuola che fa radio.
Chi è il più bello del rione?
Televisione, televisione.
Fammi vincere un milione.
Televisione, televisione.
Chi è che c'ha il più bel faccione?
Televisione, televisione.
Tu che guidi la nazione, tu che dai l'informazione, tu che svolgi la missione verso tutte le persone, tu che sei la nostra chiesa e la nostra religione, tu che ci accompagni a cena, a merenda, a colazione.
No, non esiste sporco impossibile. Perché ora?
Televisione, televisione.
Sempre più definizione di ogni emerito scienziato, ci riporti l'opinione di una gente molto onesta, senza grilli per la testa, che si prodiga e che fa il bene della società.
Televisione, televisione.
Pubblicità. Perché sei la nostra guida, non c'è media che ti sfida, tu fai stare tutti a casa e la gente guarda te, annullando ogni rapporto con il prossimo e con sé. E così un problema in meno, quello di dover parlare, ciò che resta ormai da fare è guardare ed ascoltare, grazie anche a chi l'ha visto, che a mia madre tanto piace, così che nessuno è libero di scappare in tanta pace.
Televisione, televisione.
Pubblicità.
Morandi, Jackson, Ramazzotti, insieme per i bambini del mondo.
Visiti, televisione, televisione.
Tutto il bene che tu hai fatto, te lo stai prendendo indietro, richiudendo ogni pensiero dentro scatole di vetro. Televisione, televisione, io ti chiudo nell'armadio.
Televisione, televisione, gridava Jovanotti qualche anno fa. Siamo tornati in studio a Radio Zanet con Francesco.
Ci aveva visto giusto Jovanotti, peraltro.
Dici, eh?
Per me sì.
Beh, io volevo anche aggiungere una cosa a proposito di quello che dicevamo prima, che l'anno scorso sono sicura di aver visto Vespa alla prova del cuoco con la Clerici mentre cucinava qualcosa che non era il suo libro, però se l'era portato dietro.
Meno male, il prossimo sarà il libro di cucina dei potenti, quindi che cosa mangia Berlusconi e come fa il risotto d'Arema. Già l'aveva fatto una volta Porta a Porta, per me lo ricicla e ce lo riserve l'anno prossimo.
Ma che dici, Francesco? Proprio una cattiva maestra questa televisione?
No, la televisione è uno strumento come il coltello, col coltello ci puoi tagliare la carne e puoi ammazzare la vicina rompiscatole, parimenti con la televisione puoi illustrare chi ha ammazzato la vicina rompiscatole. Vespa e Mentana sono maestri in questa arte, come poi invece puoi servirla per finalità divulgative, e Minoli invece ci sa fare.
Minoli ti piace, tra Vespa, tanto per citarlo, oggi sembra una puntata su Vespa, tra Vespa e Mentana, visto che sono i diretti concorrenti anche
si assomigliano un po' troppo secondo me, quindi alla fine sembra di vedere Vespix, cioè Vespa più Matrix.
E a parte la Gabanelli non salviamo proprio niente, Francesco?
No, salviamo molto della Sette, salviamo Piroso, salviamo la Bignardi, non sempre ma spesso sì. Quindi buttiamo assolutamente a mare Ilaria D'Amico, che secondo me non sa fare televisione, urla nel microfono e non ha i tempi televisivi giusti, mi sfugge perché vada ancora in onda.
Qualcuno potrebbe avere una spiegazione che a noi non è dato sapere. Gli uomini dicono che sia una gran bella ragazza.
Ma senza dubbio, però non basta essere una gran bella ragazza per poter condurre un programma, volendo poi dimostrare che sia il cervello. Non metto in dubbio che ce l'abbia, ma secondo me non riesce a mostrare le sue qualità nel programma sulla 7.
Matteo dalla regia ci suggerisce di citare Santoro.
Santoro sì, soprattutto da quando ha perso quel biondo Marilyn, devo dire che ci ha guadagnato. Ecco, all'inizio lo si vedeva più per, sembrava fossero andati dallo stesso parrucchiere lui e la Borromeo, poi evidentemente hanno cambiato coiffure, lei è rimasta da una parte, lui invece è andato da un'altra, e ci hanno guadagnato tutte e due, ecco.
Volevo chiudere con un ricordo, un aneddoto che ho avuto modo di ascoltare dalla voce di Andrea Camilleri. Una volta, quando le persone vedevano la televisione, vedevano il colonnello Bernacca, uscivano con l'ombrello perché lo aveva detto lui, diceva lo ha detto Bernacca, anche se fuori c'era il sole che spaccava le pietre. L'ha detto la televisione. Questo
adesso, dato
oggi...
che il TG1 dice una cosa diversa dal meteo del TG2, che a sua volta contraddice il TG3, eccetera, 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 per tutti gli altri canali, uno va in giro vestito a cipolla e più o meno bermuda, e sopra si mette il cappottone con l'ombrello e le catene da neve, insomma, poi dipende.
Il solito Matteo dalla regia suggerisce che Ilaria D'Amico le sue doti le mostra. E come? Con questo direi che possiamo anche chiudere.
Sì, perché altrimenti dopo ci arriva una denuncia. Che levate, e ringraziamo il pubblico di Radio Zainet e passo la parola a Simona,
che a sua volta vi presenta il flashback di Radio Zainet di oggi. Un salto indietro 1973 per ascoltare un Reggiti Forte, Francesco, Black Sabbath.
Allora gente, e se vi dicessimo che questo fine settimana ha compiuto gli anni Ozzy Osbourne? Lo sappiamo, sono notizie che lasciano sconvolti, anche perché il quinto album dei Black Sabbath, uscito a novembre, torna alle antiche sonorità a cui Ozzy ci aveva ben abituato. A proposito, volete sapere quanti anni compie il nostro? 25, tondi tondi. Abbiamo scelto per voi il brano che dà il titolo all'album suddetto, quindi preparatevi all'ascolto di Sabbath Bloody Sabbath. Loro sono, manco a dirlo, i Black Sabbath.
Questo gruppo ha cambiato per sempre il rock. Senza la loro nera profezia, forse tutta la musica pesante e moderna non esisterebbe nemmeno. I Sabbath hanno preso il blues rock di fine 60 e l'hanno portato alle sue estreme conseguenze. Tempi rallentati, basso in evidenza, riff di chitarra oscuri e ossessivi, testi colmi di angoscia e fantasia. Il metal l'hanno inventato loro, il doom pure. E bene o male, tutto il rock deve fare i conti con loro. La leggenda nasce da quattro teenager di Aston, vicino a Birmingham. Anthony Tony Iommi alla chitarra, William Bill Ward alla batteria, John Ozzy Osbourne alla voce e Terence Geezer Butler al basso. All'inizio chiamano la loro band Jets Blues Polka Talk, poi si ribattezzano Earth e suonano in giro per l'Europa. Nel 1969, a causa di un'omonimia, decidono di cambiare nome e scelgono Black Sabbath. Il resto oramai è leggenda.
Velocissimi, che siamo come al solito in ritardo. Salutiamo quindi il nostro Francesco che ci ha tenuto compagnia oggi e che frequenta il secondo anno di
Precisiamolo
giurisprudenza.
Precisiamolo perché poi non si è mai, di giurisprudenza alla Sapienza di Roma.
E salutiamo i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet ovviamente è a domani.
Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.